Maria Giorgia, c'è anche un altro momento più pulito, che è l'altro del manifesto. Fabio Poletti si scusa, Fabio Poletti si scusa perché è per una serie di motivi che avrebbe preferito il giovedì, poi abbiamo detto che la forza era mercoledì per gli altri invitati e alla fine non ha potuto venire neanche Fabio Poletti. Piero Colatrico, quello di fatto un pacco più grosso, che era quello anche abbastanza interessante, visto che scrive su Repubblica e quindi per quanto riguarda anche la storia di Conchetta ha un motivo e purtroppo non ha potuto venire anche lui all'ultimo momento. Però ci sono qua in rappresentanza di Radio Popolare il direttore Danilo Di Biasio, c'è Alex Foti che con una sua nuova progetto, una sua nuova idea che si chiama Milano X, che è inerente alla questione del tema della serata, che è raccontare Milano e News from Smogville, che Smogville è una rubrica che di questo nuovo Free Weekly che uscirà il 18 febbraio. E poi c'è Gianni Barbacetto che scrive per Il Fatto e sulla gestione di Milano ci ha fatto una vita di riflessione. Infine c'è il nostro Max Guareschi che ci introduce all'argomento altrimenti di me. Prego.
Il microfono non è?
Va? Prova?
No,
non va.
Si trattava di pensare le iniziative per questo mese per ricordare gli eventi dell'anno scorso, per cui lo sgombero e poi la ripresa di Conchetta, si era pensato di fare una serata con una serie di giornalisti con cui si avvertiva un'affinità, una base comune, per riflettere su che cosa è successo a Milano in questi anni, che cosa sta succedendo oggi. Partire appunto dall'idea, da una parte, che il sisma che ha sconvolto l'Italia in questi ultimi decenni, quel sisma che l'ha trasformata in una sorta di Transnistria. Ecco, la Transnistria sarebbe uno strano stato che sta ai confini della Moldavia, non riconosciuto da nessuno, che oscilla fra diciamo così, obbedienza ai vecchi canoni dell'Unione Sovietica e economia criminale. In realtà l'Italia di oggi forse potrebbe essere definita come una sorta di strana Transnistria, dove continuamente vengono rimessi in scena gli anni 30 e gli anni 50. Troviamo l'anticomunismo da Guerra Fredda, il razzismo più bieco da avventura coloniale, un immaginario basato su ballerine di scinte, mariti lubrichi e quant'altro, che rimanda all'avanspettacolo, alla rivista e all'avanspettacolo, e questa sensazione di un tempo che si sia fermato, di una sorta di china in cui si precipita sempre più. E tutto questo è senza dubbio partito da Milano, che è stato un luogo della Milano da bere, del craxismo, dopodiché di Forza Italia, del razzismo leghista e di tutta una serie di elementi che si sono fatti egemonia culturale nel paese. Quindi ci interessava discutere di che cosa è successo a Milano, perché ci troviamo in una città così assurda. Ecco, pensate a un personaggio come l'attuale assessore alla cultura Fleury, si chiama
Finazzer
Fleury, che fa gli spettacoli, ex culturista che si autopromuove in quanto assessore alla cultura come istrione sui palcoscenici della città. Ecco, pensate in quale altra città superiore ai 30.000 abitanti, sarebbe proponibile un personaggio di questo tipo, o un personaggio ridicolo e grottesco tragicamente grottesco come l'ex, punto di domanda, fascista decorato, questo che si fa un vanto di essere forte coi deboli e allo stesso tempo zerbino con ogni tipo di potentato. Con una smaccatezza che anche in un paese come devastato come l'Italia non trova paralleli. Ad esempio la Lombardia penso sia l'unica regione europea governata da una setta religiosa, con la macchina della regione che è completamente in mano a CL, Varese e Lecco che dettano legge sulla città. Ecco, andate in regione e vedete, o andate a vedere le direzioni delle ASL, se c'è qualcuno che non è di Lecco o di Varese. E si potrebbe continuare all'infinito col delirio che stiamo vivendo.
Credi che sia quello di Prosperini?
Ecco,
lo processerà male.
È il nostro pensiero al povero Formentini che purtroppo non può dare, è vero, Formentini è un'altra figura. Ma tutti ricordano. Sì, no, no, adesso è con Casini, mi pare. Non so, pensate, chi lavora nel sociale sa benissimo che a Milano si possono avere commesse pubbliche semplicemente solo a patto di denunciare i clandestini. Per quanto riguarda l'aborto, sappiamo che la presenza capillare di medici obiettori rende il fatto di dover ricorrere a questa pratica già di per sé non particolarmente piacevole, ancora più terrificante con tutti i passaggi intermedi che bisogna fare per questo motivo. Ecco, a fronte di tutto questo ci interessava di fare una serata di riflessione un po' per cogliere, per mettere insieme i diversi frammenti. E però ci interessava anche parlare con un po' di giornalisti anche per evidenziare così, alcuni punti problematici per cui è facile accusare la sola politica dell'abisso in cui siamo precipitati, ma forse non dipende solo dall'incapacità dell'opposizione, forse c'è anche dell'altro. Ad esempio, ci dispiace che non sia qui Colaprico, perché ci interessava sapere perché le pagine locali di un giornale come Repubblica pubblicano un certo tipo di articoli, spesso poco distinguibili da quelli di Libero e da Il Giornale, ossia questo giornale che dal punto di vista nazionale dichiara di puntare forte sulla battaglia politica contro Berlusconi. Questo è indubbio, però ci viene questo sospetto: il problema è veramente Berlusconi perché è esteticamente impresentabile, o il problema è il tipo di modello sociale che propone, di cui i vari decorati sono ingranaggi, ma che d'altra parte sono spesso non molto dissimili da una serie di sceriffi del centrosinistra. E quindi ci interessava anche porre un po' l'interrogativo di come l'egemonia della destra su questa città e sull'Italia, questa grande capacità che va riconosciuta alla destra di fare politica, di affermare le sue parole d'ordine, di non indietreggiare di fronte a nulla, di soprattutto non sparare mai sul proprio fronte, di presentarsi compatta, di presentarsi affermativa a fronte appunto di una sinistra nel suo contesto generale assolutamente pronta a distinguere i deboli, i buoni dai cattivi, a prendere distanze da questi piuttosto che da quegli altri, a mimare il garantismo quando c'è in mezzo qualche potente e a invocare invece pene draconiane quando non sono interessi forti in gioco. Ecco, se questo, oltre a essere, diciamo così, spregevole dal punto di vista politico, sia anche in realtà assolutamente inefficace e che consegni alla destra questa egemonia politica nella capacità di imporre la propria rappresentazione della realtà, la propria agenda, la propria versione della legalità. Ecco, un po' su questi due poli che appunto si voleva sollecitare gli amici che sono qua stasera con noi. Direi procediamo.
No, russo preparati.
Direi partire con Gianni,
Allora Gianni Barbacetto, Il Fatto, che non è una sua denominazione ma il nome del suo giornale.
No, cioè, facciamo una domanda proprio secca. No? La domanda secca è quello che ha fatto lui, no? È solo colpa dei politici, una certa maniera di fare giornalismo forse non ha dato anche una spinta ulteriore all'acquisto che sono precipitati. E quale ruolo possibile sarebbe quello del giornalista in una città come Milano?
Io credo che il problema di Milano sia il problema di, cioè, se noi capissimo perché Milano è diventata così, capiremmo perché l'Italia è diventata così. Cioè non la storia di Milano capitale morale non è una balla. Milano è stata davvero in questo paese un punto d'equilibrio, un punto avanzato. Ci potrà anche non piacere anche nelle sue stagioni migliori, però Milano è stato il meglio di quello che l'Italia è riuscita a esprimere in vari campi, dal campo dal campo operaio, perché qui c'era insieme a Torino, ma qui in maniera più completa, meno monomarca, insomma, no? Milano era la città in cui c'erano le fabbriche, però c'era anche una forte borghesia, bella e brutta, cioè contemporaneamente molto reazionaria, ma anche in una parte con ambizioni culturali e con la voglia e la capacità di creare quello che è il cosiddetto riformismo lombardo, riformismo milanese. Allora, se c'è una cosa che mi fa venire voglia di mettere mano alla pistola, come si diceva una volta, è la parola riforme. Io quando sento la parola riforme e riformismo mi viene voglia, io sono pacifico, non sono per le armi eccetera, ma in quel caso lì mi viene voglia di mettere mano alla pistola, perché oggi viene usata veramente a sproposito e veramente a cazzo, per dirla con una parola, un'espressione francese. Ma questo perché? Perché il riformismo a Milano c'è stato davvero. Poi ci si può dividere, si può volere la rivoluzione, il riformismo è una cosa brutta, eccetera. Però a Milano il riformismo c'è stato davvero, e non è Craxi, e non è diciamo quello che è avvenuto negli ultimi 20-30 anni, forse anche 40. A Milano c'è stata una... basta leggere il romanzo di un reazionario come Gadda, per capire come il reazionario Gadda, quando racconta l'operaio della meccanica che lavora di giorno e la sera viene a casa, studia, legge giornali, si prepara, fa i corsi, no, vuole il sol dell'avvenire, ma studiando, vuole una crescita sociale che corrisponde anche alla sua crescita individuale, in una dimensione collettiva, frequenta l'Umanitaria, grande istituzione, no, milanese, dove appunto c'era un aiuto, un autoaiuto collettivo delle classi, diciamo quelle che minori, inferiori, quelle tenute ai margini della società, che si autopromuovono e che diventano motore di organizzazione sociale. Insomma, Milano è queste cose qui, e lo è stata fino agli anni 60, cioè non è una roba soltanto dell'Ottocento, dell'Umanitaria e di quelle cose là. Siccome non c'erano le farmacie, perché i farmacisti non gli conveniva aprire le farmacie in periferia, il comune di Milano ha inventato l'azienda delle farmacie municipali. Siccome c'era una rete di le case popolari a Milano, cioè negli anni 60 sono state costruite, e non oltre, negli anni 60 a Milano sono state costruite migliaia di alloggi popolari che hanno cambiato la faccia di questa città, cioè sono nati interi quartieri, no? Quartoggiaro, è tutto Gallaratese, c'è tutta una città nuova che è nata negli anni 60 e che è nata sotto questo segno del vero riformismo. Allora, tutto questo negli anni 70 è morto, finito, basta, no? E oggi appunto usiamo la parola riforma e riformismo per dire minchia, non c'entra niente, no? Io proibirei proprio per legge la proibizione, proibirei l'uso della parola riforma e riformismo. E allora, che cosa è successo in questa città? Cioè, perché non... io credo che ci sia stato un doppio smarrimento. C'è stata una fine del ruolo di un ruolo cosciente delle classi della classe operaia, delle grandi fabbriche. Lì è morto, sono morte le grandi fabbriche, è finito un ruolo oggettivo. C'è stata il suicidio di una sinistra che ha perso completamente il senso del proprio ruolo e l'ancoraggio a dei ceti sociali, ad una società, perso completamente. È rimasto solo il ceto, no? Oggi la sinistra anzi non c'è più neanche il ceto, perché è finita e basta. Ed è rimasta che cosa? È rimasta la vecchia borghesia milanese, quella tipo, insomma, minoranza silenziosa, maggioranza silenziosa, cosiddetta maggioranza silenziosa, che nei momenti proprio più alti trovava nel montanellismo il suo ruolo culturale proprio più alto, per dirla. Montanellismo che era fino agli anni 70 e anche 80 difesa del partito delle golpe e delle stragi, difesa della mafia, no? Sono esempi, no, di articoli montanelliani pazzeschi, no? Durante il maxi processo per mafia, ad esempio negli anni 80, no? che ci dovrebbe far anche ripensare il ruolo di Montanelli, che ultimamente diciamo che c'è molto enfatizzato. Ognuno ha le sue visioni.
Ma questo Montanelli certificato che ci sono i giardini.
C'è un Montanelli dell'ultimo periodo che è diventato felicemente anche berlusconiano, che però non mi fa dimenticare tutto ciò che è stato da allora prima in poi, insomma, cioè quella cosa quelle cose che dicevo, i Montanelli filo strage, i Montanelli filo mafia, Montanelli. Allora, c'è stato un cambiamento che se non capiamo non riusciamo neanche a porre le basi per questa discussione. Guardate, io sono convinto che ci sia una grande parte di Milano, perché poi Milano ha invece un mucchio di gente che riflette, pensa. A me è capitato tantissime volte in ambienti anche molto diversi, borghesi o meno borghesi, di trovarmi a discutere e a riflettere in maniera dolorosa sul ruolo di questa città, con un mucchio di gente che non capisce, che vorrebbe capire, e non si spiega come mai sia Milano è diventata così. Il che vuol dire che comunque ci sarebbero molte forze disponibili almeno a una riflessione, se non a un tentativo di cambiamento, perché c'è una profonda insoddisfazione dello Stato riguardo allo Stato in cui siamo arrivati. Cioè, siamo conciati veramente male, e questa è una coscienza.
Nessuno racconta questo Milano che sta male.
Che nessuno racconta, hai ragione. Cioè, non so, il Corriere della Sera, 10 giorni fa, ha scritto nelle pagine milanesi come una grande storia, proprio una cosa enfatizzata al massimo, lo scandalo di Viale Abruzzi in mano alla prostituzione, come fosse, diciamo, la cosa più grossa, più importante, più clamorosa degli ultimi 10 anni. Ora, io mi ricordo cos'era Milano anche dal punto di vista della prostituzione soltanto 10 o 20 anni fa. Cioè, non c'era una via, un viale, no, in cui non c'erano le prostitute, nessuno si incazzava, era tutto tranquillo, chi voleva ci andava, chi non voleva non ci andava, morta lì. Ora invece Viale Abruzzi diventa un caso clamoroso, no, da denunciare, cioè. Allora, vuol dire, cosa vuol dire questo? Vuol dire che non c'è la percezione, cioè qui stiamo attenti a prendercela anche con i giornali e i giornalisti, quasi ci fosse una pianificazione della disinformazione, magari, perché allora vorrebbe dire almeno che c'è coscienza dello Stato in cui siamo, e c'è un'intelligenza tale che dice: siccome lo Stato in cui siamo è questo, noi abbiamo un piano per deviare. Non è così. Io sono convinto che quelli che hanno scritto gli articoli, hanno titolato e hanno impiantato la campagna clamorosa su Viale Abruzzi in mano alle prostitute, e dove ci sono, pensate, 4 negozi dove fanno i massaggi. Quello infatti è un fenomeno che avete anche raccontato, ma insomma, voglio dire, non c'è, io credo che non ci sia una coscienza di dove siamo, da dove siamo partiti, di che cosa è successo in questi 20 anni 30 anni, no? Allora, quando si dice Milano è il posto in cui sono nati tutti i grandi mali dell'Italia, no? Perché qui è nato, cioè, diciamo, i personaggi forti di cui l'Italia poi si innamora nascono qui. Qui nasce Mussolini, qui nasce Craxi, qui nasce Bossi, qui nasce Berlusconi. Cioè, Milano è il laboratorio dove si generano mostri, abbiamo una tradizione in questo. Però oggi non c'è coscienza della nostra storia, non c'è coscienza di cosa eravamo solo 30 anni fa, non sappiamo appunto che cos'è il riformismo, per cui parliamo di riformismo a vanvera, e allora è chiaro che non c'è la capacità di raccontarla questa città, ma anche i migliori, anche quelli in buona fede, anche noi, cioè io credo che poi queste cose diventano, infettano tutti, cioè ci contagiano, noi stessi facciamo fatica ad avere uno sguardo limpido e non condizionato su quello che ci succede attorno. Perché, perché è faticoso, perché è complicato,
ecco, non è giusto.
E quindi cosa fare? Non lo so, naturalmente, ma vedo che ci sono tante energie, tante voglie in tanti ambienti diversi, c'è tanta insoddisfazione su questa Milano che ormai ha perso completamente il tempo e la voglia, non c'è più neanche la politica, capisci? Non te la puoi neanche prendere con la politica, perché una volta la politica contro cui te la potevi prendere era la politica che decideva le sorti di questa città. Ora la città non decide, perché quando una volta, quando si faceva il piano regolatore, poi si facevano le varianti di piano, le varianti di piano volevano dire: io politica decido chi costruisce e chi no, in base naturalmente alle tangenti che mi dà. Era mostruoso, ma era un modello in cui c'era la politica forte che decideva. Oggi la politica non decide più niente, dice: facciamo un piano di governo del territorio, vediamo un po', no? Che aria tira, poi no? Vediamo, le spostiamo di qui e di là, non lo sanno. Fanno l'Expo, che dovrebbe essere il mostro, eccetera, non hanno i soldi, non sanno neanche loro se farlo o no. A certi momenti credo che mi venga da piangere sotto la doccia e dire: ma cosa ci è venuto in mente di fare l'Expo? Perché non riusciamo a comprare le aree, non riusciamo a tenere le aree, non riusciamo a costruire il padiglione, forse ci facciamo gli orti, però gli orti ci guadagniamo troppo poco e allora bisogna costruire qualcosa, ma con che soldi che non abbiamo? Cioè è un disastro, nel senso che è un disastro generale, cioè anche i poteri forti. Ligresti, grande re di questa città contro cui abbiamo scritto, ci siamo battuti, eccetera, eccetera, è nei guai, c'ha le banche che gli vanno a suonare il campanello perché gli scadono le rate e non ha i soldi da pagare. Il che non vuol dire che la situazione non è pericolosa, perché i poteri, anche quando, anzi, i poteri proprio quando sono in crisi possono diventare più cattivi, però. Voglio dire, siamo in un momento di sfacelo che è complicato da raccontare e che è complicato da governare, in cui nessuno governa niente, perché non si riesce, e in cui nessuno ha la percezione riesce a distaccarsi per raccontare. Ecco. E cosa bisogna fare? Non lo so, creare dei luoghi dove si riflette su queste cose, mettendo insieme anche ambienti diversi, perché ci sono tante competenze che...
Una domanda, no? Mi diceva: non c'è il luogo dove...
Un attimo che glielo avvicino,
Strano San Farra, non c'è luogo della riflessione, anche perché, diciamocelo chiaramente, a Milano per quanto riguarda sempre il campo dell'editoria, in specifico qui stiamo parlando del giornalismo, ha pochissime redazioni, cioè redazione di giornali a Milano praticamente a parte Libero e Giornale non è rimasto un bel niente. Se mai ci fosse stato qualche cosa riguardante una costruzione di un luogo redazionale, quello qui è un po' anche il discorso di Milano X che sta facendo Alex, che ci spiegherà. L'unica redazione, diciamo, giornalistica che sta sul pezzo è quella di Radio Popolare, praticamente. Io non ne conosco altro, quella di
giorno.
E quindi io partirei da questo con Danilo. Cosa vuol dire stare sulla notizia?
Ma ti ringrazio, anche se devo dire che, ad essere sinceri, io non sono così convinto che noi riusciamo a essere sul pezzo. Cioè ogni giorno noi mancano una serie di notizie che non riusciamo a coprire, non sono soltanto i buchi, diciamo così, come si dice in gergo giornalistico, cioè il fatto alla notizia quella della sera, se non altro noi non ce l'abbiamo. È esattamente quello che dici tu, cioè il racconto di una città, chiedo scusa per la tosse, che è una città effettivamente un po' complicata da raccontare in questo periodo, perché non è perché oggi è il 40° anniversario di Rischia Tutto che voglio farvi dei quiz, però qualche domanda ve la voglio fare per capire se anche noi poi qui dentro non siamo un po' disattenti. Ma voi sapete da quanti giorni è superato il livello dello smog? Lui lo sa, lui ha vinto il premio. Però io non so quante altre persone qui dentro lo sanno. Avete fatto qualche cosa o sapete dello sgombro che c'è stato di un accampamento rom stanziale, cioè a Chiaravalle, a Baiano Valle?
Dove...
Ecco, benissimo, quindi vuol dire che qui almeno in questo posto ci lo sappiamo. Intendo dire che queste sono delle realtà che sono maledettamente importanti, ma che non riescono a sfondare, se non appunto ogni tanto quando i giornali decidono di fare delle campagne, compresa quella delle prostitute in Via Labruzzi, e allora diventano oggetto anche di discussione. Tu prima dicevi se è tutta colpa della politica, a parte che sono d'accordo con Gianni quando dice che la politica magari ci fosse adesso, qui la politica non c'è più a tutti i livelli, però devo dire che anche noi giornalisti inseguiamo assolutamente la campagna, la notizia, se ce l'ha quel giornale lo dobbiamo fare anche noi e così via. È difficile starne fuori, certo è difficile, per noi è relativamente più facile come Radio Popolare perché non abbiamo scelto di stare in quel campo, di combattere quella battaglia sullo stesso terreno, però capisco che il giornale, se deve fare un ragionamento di vendita, va lì. Allora Repubblica domani si inventerà, che ne so io, le trans in Viale Certosa, se il Corriere della Sera ha fatto le prostitute in Via Labruzzi e via di questo passo, cioè andiamo avanti così. Mi ha rubato alcune parole Gianni prima, no? Quando parlava per esempio della maggioranza silenziosa. Secondo me c'è una maggioranza silenziosa che esiste tuttora, non soltanto quella dei tempi montanelliani, appunto. Non ci si stupisce più di nulla. Quando c'è stato il blocco del traffico qualche domenica fa, a parte il fatto appunto che veniva dopo 2 anni di superamento continuo di smog, ma poi è stato dalle 10 alle 18 di una domenica, che è una cosa talmente ridicola che bisognerebbe fare una pernacchia gigantesca. Invece la maggior parte dei ragionamenti che ho visto sui giornali, beh, sono meglio che niente, cominciamo così. E contemporaneamente però è una città questa che, adesso io non vorrei ricordare male, ma superato il primo momento di incazzatura, quando i tranvieri hanno cominciato a fare sciopero, un tempo si sarebbe detto gatto selvaggio, la città non ha risposto mica dicendo adesso ne andiamo lì e facciamo un culo. Anzi, per giocare in casa, le manifestazioni di solidarietà con Kenta non sono mica state poi così piccole, limitate. Io dico la verità, mi aspettavo, io un po' pessimista di natura, mi aspettavo molto di meno, veramente. Quindi questi sono dei ragionamenti, secondo me, da riuscire, dei flash che, da riuscire a capire. Secondo me, non solo perché non ci sono tante redazioni in questo momento a Milano, ma anche perché è più difficile riuscire proprio a far uscire le persone, i giornalisti, andare per le strade a consumare le scarpe, come si diceva una volta, sono un po' più difficili da raccontare. Un'ultima cosa che volevo dire prima di cedere di nuovo il microfono a te, mi viene in mente che tu parlavi di quanto era diversa Milano. E non so se ti sei arrivato fino agli anni 70, tu hai detto che c'è stato un peggioramento negli anni 70, a occhio e croce. Qualche sera fa mi è capitato di vedere il film tratto dalla vita agra, no? Di Bianciardi, e Bianciardi non erano ancora gli anni 70 quando andava a distribuire i volantini alla FARC, questi li respingevano. Cioè il ruolo dell'intellettuale che andava lì con l'intento di andare a studiare l'operaio, o massa o non massa, non mi ricordo se ha ragionato quel ragionamento, è assolutamente respinto. Questo non per dire che è peggiorato prima, no, per dire che dobbiamo fare uno sforzo per comprendere cos'è anche il mondo del lavoro in un modo veramente che deve uscire dagli stereotipi, ma anche nostri, anche quelli della sinistra.
una cosa. E prima tu dicevi, no, perché c'è la redazione del Corriere che fa un servizio su contro l'Abruzzo, allora per stare di lì vende più copie, per stare dietro quelli di Repubblica fa un altro servizio su prostitute che sono in Molise, per esempio. Certo. Io mi chiedo, ma non c'è una redazione di un giornale anche che faccia una controcampagna? Ad esempio, una cosa che per me è stata insopportabile è stata la persecuzione a un artista di strada come Bross. Nessuno ha pensato di fare una controinchiesta su questa cosa qua, tra l'altro io poi invito tutti, ormai da quando è successa questa storia, con l'insopportabile dichiarazione di Decorato che diceva questo non si deve fregiare, se si fregia del titolo di artista al comune non deve interessare, no? Famosa frase che dice tutto del nostro vice sindaco, però dico, appare su tutti i giornali questa questione di Bross e non c'è un redazione che fa una campagna a favore di un artista che a me personalmente, per la mia maniera di vivere la città, quando vedo una cosa di Bross che è bellissima sono contento, bella, meno male che a Milano ci sia un artista così che mi rende anche per un secondo la vita un pochino più gioiosa in qualche maniera. Ecco, questo è il mio discorso, perché non c'è una redazione che fa delle campagne contro questa questione. Milano X direi che stiamo tentando di fare,
facciamo lo spot a Milano X.
Sì. No, esatto, sarà il settimanale eretico sul campo, ha uno street reporter che ci ha subito applaudato due immagini che nessun altro medium aveva, una il primo intervento dei Decorini appunto nello sgombero di Vaiano Valle, questo nuovo corpo speciale completamente illegale creato da Decorato per fargli sgomberi, che sembrano dei celerini a tutti gli effetti però sono della polizia locale, e poi invece il trambusto che c'è stato con il convegno di 9 giovani leghisti in statale che ha procurato la completa, insomma in pratica l'intera questura si è trasferita in statale, e dal campo abbiamo avuto una corrispondenza. Insomma, Milano X è stato preannunciato qui a Slam X come progetto editoriale che vuole federare gli spazi sociali e l'associazionismo di sinistra intorno a news di politica municipale, news di movimento, ma tutta una piattaforma di servizi culturali, di espressione video sulla città, per, come dire, tornare a narrare dal basso il nostro territorio, ma soprattutto intercettare tutta la classe creativa della città sempre più precarizzata oggi. Milano è la capitale oggi della precarietà, senza dubbio, è la capitale anche dove i settori della classe creativa sono un po' in declino. Non so se avete seguito anche le ultime polemiche sulla settimana della moda ridotta a 2 giorni da Vogue Magazine, eccetera. È una città governata dalla rendita immobiliare e questo è molto evidente, dove i soldi non si fanno più costruendo ma si fanno speculando sulla rendita fondiaria. Tutti gli scandali che non hanno minimamente intaccato le probabili fortune elettorali della giunta Formigoni, con a parte Prosperini, Pozzoni, Buscemi, un sacco di altri assessori indagati, hanno a che fare con i suoli, la bonifica dei suoli, Santa Giulia, adesso il dibattito Farini, eccetera. Ecco, comunque Milano X vuole essere l'occhio antirazzista e antisecuritario sulla città. Milano è di sicuro la città dove per prima sono state sperimentate politiche di segregazione, quelle che possiamo dire di segregazione razziale, dove 200.000 abitanti sono esclusi dal diritto di voto e quindi non possiamo neanche parlare di una piena democrazia sul nostro territorio. Se i leghisti vincono è perché chi abita in città non ha voce. Cos'è rimasto a Milano? Milano rimane tuttora la capitale della conoscenza, questo è di sicuro un come dire, asset, cioè un capitale umano da cui partire, i 200.000 o 150.000 studenti fuori sede che animano la città sono secondo me una forza inespressa. Per esempio ha avuto un enorme successo questo sito Studenti Milano, fatto dal basso, in cui studenti del Politecnico, della Bocconi e altri sono riusciti a narrare la città con gli occhi di chi la vive in termini studenteschi. Quello che noi intendiamo fare è partire il 18 febbraio con una distribuzione di 11.000 copie nelle stazioni, nei bar insomma, frequentati insomma, del giro alternativo e ovviamente nei centri sociali. Sarà in 12 pagine, ci proponiamo, già c'è un sito che è completamente aggiornato sugli eventi, cioè selezioneremo un po' quello che secondo noi è meglio, secondo una logica di sperimentazione culturale, però quello che ci muove è pienamente concepire la metropoli come una metropoli europea meticcia e secondo un'idea per cui per battere la destra ci vuole un'alleanza fra eretici e progressisti. Da una parte i progressisti devono smetterla di scomunicare comportamenti devianti di resistenza sociale contro una destra sempre più feroce in nome di una astratta legalità, d'altro canto però è anche vero che gli eretici debbono abbandonare cioè ideologie chiaramente sconfitte dalla storia e come dire rinnovarsi in una prospettiva di sintesi dei comportamenti queer, ecologisti, libertari della rete che sono emersi. Questa è un po' la, come dire, la missione editoriale di Milano X. Che altro dire? Mi sembra che ecco. L'islamofobia è un aspetto che secondo me è ampiamente sottovalutato oggi anche dalla sinistra estrema e radicale, è un aspetto più vasto di una lotta culturale europea. Nel 2001 ha creato una polarizzazione delle identità, eccetera. La campagna contro i minareti in Svizzera ha subito tracimato a Milano con il decorato che ha invocato referendum, eccetera. Milano non vuole accettare il fatto che bambini nati qui siano milanesi. Questa è la vera mostruosità, non so come altro dirlo, è una cosa neomedievale, non riesco a trovare altre espressioni. Per questo Milano X sarà lanciato nel sabato grasso antirazzista che abbiamo creato, che si chiama Samedi Gras, il carnevale dove tutti sono milanesi tranne i razzisti, che partirà da Centrale il 20 febbraio, Sabed Gras o Sabato Gordo, alle 14.30 di sabato 20 febbraio. Milano è la capitale del criptofascismo e contro questa categoria della mente ci scaglieremo con tutte le forze, grazie. Dal fascismo di simulare.
Visto che adesso lo immagino più addentro di noi nelle dinamiche di palazzo, almeno come conoscenze, quindi volevo chiedere a Gianni qualcosa riguardo poi agli scenari che ci si prospettano, cosa sta succedendo fra i cattolici e cosa sta combinando CL e se è vero, quanto ne sa lui, che ci siano fratture e cose di questo tipo. Alex è un grande coniatore di slogan di CL Napoli, non ne abbiamo ancora parlato.
Non lo so. So che non si può più parlare di cattolici, cioè questo è chiaro. Cioè ormai non c'è proprio nulla che tenga insieme gente che una volta sarebbe, si sarebbe chiamata cattolico, e che adesso è appunto qualcuno in CL e altri su fronti completamente opposti, ma anche sparsi qua e là, insomma, proprio non con... Io ho trovato dei preti e perfino anche dei vescovi più anticiellini di me, quindi faccio fatica a usare la parola cattolico in questo senso. Cosa ci stia succedendo invece dentro CL, cioè se è vero che ci siano dentro il fronte di CL le divisioni, questo non lo so, mi risulta strano perché comunque le sette hanno sempre, come diceva, hanno sempre una loro forza sì, proprio una
è vero che Lupi sarà il prossimo candidato so, sindaco,
non lo so, non chiedetemi cose che non so. È evidente che Letizia Moratti è stato un errore della storia, uno scherzo del destino, una cosa così, no? Che è capitata perché ma poverina, anche perché è diciamo per alcune cose troppo buona, cioè non fa quello che vorrebbero quelli che l'hanno votata, quelli che l'hanno messa lì, no? Per cui è chiaro che invece vorrebbero per esempio lei davvero in questa sua visione medievale rinascimentale del potere, per cui lei, siccome lei governa la città, non aveva tenuto conto che ci sono i partiti e che dentro i partiti ci sono le correnti e che dentro le correnti ci sono i capi bastone eccetera eccetera, e che bisogna accontentare tutti, no? Lei pensava di arrivare qui e di decidere, faccio l'Expo, faccio questo, faccio quello, no? Perché ho avuto i voti. Invece tutti sono andati lì, la Lega gli dice no, tu fai, devi mettere me lì, quell'altro là. Formigoni gli ha detto no, l'Expo lo faccio io, mica tu. Cioè non si è resa conto che esiste ancora un sistema dei partiti diverso da quello degli anni 80 e di Tangentopoli, ma un sistema di poteri che vogliono la loro...
No, ma entrambi vi faccio una domanda, ma a casa Moratti comanda la Russa oggi?
No, è curioso anche il fatto che tanto che esista casa Moratti, cioè che si facciano le riunioni per decidere le sorti della città a casa Moratti, è curioso. Che ci vada un ministro che si chiama La Russa è ancora più curioso, perché io non ho mai visto,
sì, esatto.
Mai visto, cioè La Russa fa il ministro della difesa, quindi anche un ministro di serie A, e non riesco a capire cosa abbia di tanto importante a Milano che lo spinge a esserci qui, cioè faccio finta di non saperlo, lo so benissimo, cioè che lui rappresenta una parte dei poteri di questo paese, di questo paese Milano, cioè di questo luogo, perché è il figlio di quello che ha investito Ligresti del potere che Ligresti ha, e quindi c'è un asse che deve insomma garantire. Che appunto in questo strano personaggio che era Moratti, perché è veramente strano, se noi potremmo anche dire che non ci piace, eccetera, infatti non ci piace, sì, però è, nella sua stravaganza fa impazzire, quanto fa impazzire noi, fa impazzire anche quelli della politica, cioè perché non riescono a capire, è imprevedibile, no? non sai, adesso le piacciono gli orti e vuol fare l'Expo degli orti. Ha chiamato lì gli architetti Boeri e compagnia e l'hanno convinta che, visto che soldi non ce n'è, perché non fare l'Expo del grande orto botanico globale, mondiale, planetario, eccetera. E credo che un pochino si sia convinta che forse potrebbe essere una buona idea. E non ha capito che tutto attorno a lei gli dicono: quanto sei scemo, cioè, facciamo l'exportica per divertirci, qua dobbiamo guadagnare, ma mica si può fare. Per cui è stranissimo, ci sono dei conflitti dentro quel fronte lì che bisognerebbe cercare di capire e anche di raccontare, per l'appunto, cosa non facile, perché forse non ha capito neanche lei, quindi figurati, riuscire a capire.
No, invece a Danilo volevo chiedere un'altra cosa, cioè mettendomi nei panni del giornalista, un aspetto frustrante di questi anni è che cioè, tutta una serie di notizie, tutta una serie di scandali, tutta una serie di retroscena non è che fossero sconosciuti, non è che nessuno li sapesse, non è che cosa ha combinato Dell'Utri lo sappiamo tutti. E però come il fatto di scoprire che è successo questo, di scoprire il tale scandalo, di incastrare il tale personaggio, cosa che di fatto è anche continuamente avvenuto in questi anni, però poi non si traduca in un effetto di discredito, di difficoltà da parte dell'incastrato. Cioè, per dire, sociologicamente, io mi sono reso conto di questo un po' di anni fa, quando mi pare riferito alle vicende del Perù, mi era capitato di leggere un articolo in cui si spiegava che Fujimori si era dimesso perché avevano scoperto che aveva preso dei tangenti, una roba di questo tipo, adesso per uno scandalo di questo tipo. Io ricordo che leggendo questo articolo c'era qualcosa che non mi tornava, per cui dicevo, vabbè, ma questo perché si è dimesso? Beh, sì, hanno scoperto, che problema c'è? E lì mi sono reso conto che avevo assunto questo habitus mentale in cui appunto qualsiasi scoperta non implica, tranne per personaggi diciamo così caratterialmente deboli tipo Del Bono o Marrazzo, non comporta nessuna dimissione, nessuna difficoltà e via dicendo. Quindi, pensando anche a questi anni, uno potrebbe dire sì, poi ci siamo spadroneggiati, la stampa non li controllava, certe cose non si dicevano, ora che a Milano comandi l'Incresti lo sanno tutti, però mi sembra appunto l'aspetto frustrante è che il fatto di scoprire, di denunciare, di documentare poi non si traduce in un'ondata di indignazione, in un effetto domino, non so, poi fammi capitare di leggere le cose su Valprede, i giornalisti che smontano la versione ufficiale e via dicendo. Oggi si smontano continuamente le versioni ufficiali, però appunto una volta smontate le cose vanno come prima.
Ma c'è un legame con la domanda che faceva prima Marco, secondo me, perché non si fanno delle campagne contro? Per me la risposta è abbastanza semplice, non so se è fin troppo semplice, perché la precarietà è arrivata pesantemente anche nelle redazioni e quindi quello che un tempo ci si poteva permettere, ripeto, non sto parlando di Radio Popolare perché lì vabbè, è una specie di guazzabuglio, più un centro sociale che una redazione vera e propria, però alcune regole, compreso il fatto che c'è un comitato di redazione, che ci sono assemblee dove si discute la linea politica eccetera eccetera, però ma tu te lo vedi un altro giornale dove tutto questo è possibile? Ma secondo te Ferruccio De Bortoli convoca il giornalista della cronaca milanese che ha fatto quell'articolo lì per dire adesso gli facciamo il culo a quelli di Repubblica, gli facciamo vedere noi? Non me lo vedo proprio. E se tu sei precario, evidentemente hai una capacità di incidere nella, non dico nella linea editoriale, ma semplicemente di proporre delle cose invece di semplicemente accettare quello che ti viene detto, pari a zero. Questo secondo me è uno dei motivi principali, forse non il solo, però è fortissimo. Perché dico che c'è un legame tra le due domande in qualche modo? Perché è vero che l'informazione si è dequalificata tantissimo, probabilmente la televisione, è vero, anche questa è una risposta semplice, me ne rendo conto, cioè è la televisione nel senso che la televisione semplifica molto il messaggio a livello quasi di spot, diciamo così. Capezzone da questo punto di vista è un capolavoro perché fa queste dichiarazioni, no, da 25 secondi eccetera, che sono perfette per un giornalista. Vi racconto questo microscopico aneddoto. C'era D'Alema a Milano prima delle elezioni europee, mi chiedono se eravamo interessati a intervistarlo eccetera eccetera, che vogliamo intervistarlo. Piazzo il mio registratore, si avvicina uno della RAI e mi dice le dispiace se metto anche il mio microfono? Ci mancherebbe altro, l'intervista la metto lì.
quello lì non era un giornalista nel senso che faceva le domande, era un cineoperatore che era stato mandato dalla RAI con l'unico compito di prendere la dichiarazione, riportarla in... Allora, attenzione, non sto dicendo che bisogna essere serie A giornalisti, serie B cineoperatori, intendo dire che almeno una domanda a quello che è davanti gliela devi fare, sennò che ruolo è il tuo? Non si fa più. La stessa cosa vale appunto, vale anche per le, figuriamoci per i politici nazionali. L'ultima cosa per rispondere a lui, perché oramai l'informazione si resetta tutti i giorni, completamente. Cioè, è impressionante dove Gianni Barbacetto può scrivere domani che appunto
Formigoni è ineleggibile.
Esatto, Formigoni è ineleggibile perché, e spiega anche perché, quindi ha fatto benissimo il suo lavoro, perché ha scoperto che c'è, eccetera, eccetera. Il giornale il giorno dopo risponde che A non è vero, B che Gianni Barbacetto è un comunista, il dopodomani la notizia di Formigoni ineleggibile, provata da lui, smentita senza prove magari dal giornale, è già stata dimenticata. È stata dimenticata da che cosa? Ovviamente anche dal surplus di informazioni che abbiamo in questo momento. Insomma, noi riceviamo pure le notizie sui cellulari, no? Telefoni bip bip, ci dicono che informazioni ci sono, tutto questo un tempo non c'era.
Ma perché il surplus di informazioni in Italia fa andare a destra e in Spagna fa andare a sinistra? Cioè,
capite? Io devo capire questa roba qui.
È poi il punto, è questo qui il vero punto. Cioè, perché, per questo io ho anche fatto l'esempio di Bros. Perché non si capisce, no? Allora, da una parte c'è De Riccardi che come un avvoltoio va sulle notizie di cronaca nera e cerca la violenza e il sangue ovunque ci sia quello che ci sia, praticamente, no? Perché sa che ha un pubblico. Però vi rendete conto che c'è un altro pubblico a Milano, un altro tipo di pubblico che riempie il Loncavallo. Fino a 12.000 persone sabato c'erano in un cavallo, che non gliene frega niente di quella cosa, mentre invece magari il graffito di Bros è pronto a difenderlo, esattamente come Milano è scesa in piazza per difendere Conchetta, perché l'ha individuata come luogo, come un luogo che propone un tipo di cultura, anche uno stile di vita, una diversa città. Ecco, è vero, le redazioni sono ancora più precarie, tutta la nostra vita sono ancora più precarie, però secondo me ci sarebbe anche la possibilità, e da un lato di fare un'informazione anche etica, e dall'altra parte avere finalmente anche un pubblico che ascolta questa cosa, mentre invece anche quello che diceva Alex, c'è una tendenza di quello che è troppo all'estrema sinistra di vederlo, ma forse è proprio l'estrema sinistra che riesce in questo momento a affrontare, a capire, ad affrontare il paese reale, no? Non so, mi viene in mente questa cosa qua, mi viene in mente anche vedendo un film come Avatar, sinceramente. Avatar, io che ancora l'ho visto, scusate, andrò a vedere domani, però. No, aspetta, non l'ho ancora visto, scusate, però. Avatar, almeno dalla critica che ho letto, diciamo così, è un film che ha appassionato tanto i giovani milanesi, è un film che a leggere la critica che ancora non ho visto, che però porta avanti delle tematiche che sono molto vicine anche a in maniera di difendere un personaggio come Bros, perché porta quella cosa lì. Non so se mi sono spiegato.
La libertà di espressione.
Una cosa che dicevi tu prima, e secondo me è una riflessione che dobbiamo fare, è proprio tenerli ben presente, cioè non c'è più una reazione della società alle notizie, no? Ma neanche dipende, insomma, ecco, dobbiamo capire, cioè, quanto le notizie influiscono sulla società, quanto le informazioni modificano gli informati, no? Lo diceva prima anche Danilo. Oggi appunto tu puoi dire, cioè, puoi raccontare che Abelli e la moglie di Abelli avevano un conto a Monte Carlo in cui si sono tenuti 1,2 milioni di euro, no? Che mi sembra, no? E voi non leggete la provincia pavese. Allora, sulla provincia pavese ci sono degli articoli che raccontano la campagna elettorale di Lady Abelli, che appena uscita di galera, no, sta facendo campagna elettorale e fa lo sponsor del marito, cioè lei presenta il marito,
che faraone,
il faraone, poverino, cioè poverina lei, perché lei è andata in galera per il marito, perché non è, adesso non vorrei, no, ma avevano insieme un conto a Monte Carlo su cui il re delle bonifiche grossi ha versato 3 milioni di euro e passa, di cui 1,2 glieli ha lasciati perché era la loro percentuale evidentemente, no? Questa è stata in galera, non ha parlato, anche perché tutti i giorni c'era un parlamentare che andava a trovarla e a dirmi mi raccomando resisti. Allora ha resistito, alla fine ha patteggiato, ha restituito 1.200.000 euro, no, le ha dovuti restituire perché erano i soldi, no, che... Ora, in un paese normale una cosa pensa, questa qui aveva insieme ad Abelli un conto in cui riciclava i soldi di un imprenditore che gliene ha regalati 1.200.000, che credo siano 2 miliardi di lire, cioè per dirlo, no, insomma, mica nocciolire. Allora, esci di galera e sparisci, cioè vai, stai a casa tua, vai a Lourdes a fare la novena che ti è andata tutto sommato bene. No, fa la campagna elettorale dicendo che in carcere lei ha imparato la solidarietà eccetera eccetera e fa la campagna elettorale per il marito.
Vuol dire che dice che
ma anche Prosperini, anche Prosperini, Formigoni ha detto che secondo lui è innocente come quello là di Garlasco, e quindi forse ce lo vedremo, chissà, vedremo ricandidato anche lui. Ora, è questa incapacità, no? Cioè tu racconti che c'era il conto, tra l'altro il conto si chiamava Associati, non si chiamava Violetta, Associati, cioè io, moglie di Abelli.